SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Ben ritrovati con questo nuovo episodio di Parlando di Musica. Oggi però non parliamo tantissimo di musica perché torna a trovarci un amico, uno dei pochissimi personaggi molto famosi verso i quali io possa veramente spendere questa preziosa parola, e torna per raccontarci un nuovo pezzetto di una carriera piena di pezzetti molto colorati e diversi tra loro, che poi stanno andando a formare un puzzle davvero bellissimo e per l'appunto variopinto. È un grandissimo piacere dare un virtuale bentornato in Australia a Neri Marcore. Ciao Neri!
Come si sta in Australia? Ciao a tutti, ciao.
Guarda, glielo chiedo perché io adesso sto in Italia, quindi ti farò sapere. Hai visto che bella presentazione che ti ho fatto? Ti è piaciuta?
Vabbè, ma è un bel ragazzo, sei bravo, puoi farti. Non so di cosa, ma insomma.
Vedremo, staremo a vedere. Neri, i nostri ascoltatori ti hanno lasciato cantante in questi ultimi anni, hai fatto tantissima musica e il tuo apice lo hai chiaramente raggiunto duettando con me in una mia canzone. Vabbè, lasciamo perdere questa viscida autopromozione e ti ritrovano gli ascoltatori, ti ritrovano regista dopo tutte le cose che hai fatto. Perché? Perché è uscito Zamora, il tuo primo film sotto questa veste. Io ho voluto aspettare, come sai, di vederlo prima di chiamarti, ho fatto un po' tardi, quindi nel frattempo in Italia ti hanno visto ovunque in TV, hai fatto tutte le trasmissioni più importanti, per cui io cercherò il più possibile di evitare certe domande che ti hanno fatto e strafatto.
Sì, però magari possiamo anche replicarle alcune domande, perché magari non hanno sentito le risposte, quindi come vuoi tu.
Intanto quello che posso chiederti adesso, a 2-3 settimane dall'uscita del film, è com'è andato, come sta andando e com'è stato fare una cosa per l'ennesima volta, cioè la promozione di un film, ma stavolta con un ruolo e quindi suppongo un sapore del tutto diverso.
Beh, guarda, è stata, vabbè, innanzitutto parto dall'avventura proprio che inizia con la scrittura della sceneggiatura, tratta dal romanzo di Roberto Perrone, bellissimo, omonimo, si chiama appunto Zamora, e poi sopralluoghi per decidere i posti dove girare, il casting, appunto la scelta degli attori, l'esordiente in un ruolo da protagonista Alberto Paradossi, e poi attrici bravissime che hanno già dei film in passato anche da protagonista come Marta Castini o Anna Ferraioli Ravel, e poi Walter Leonardi nel ruolo dell'antagonista, il sottoscritto nel ruolo del mentore, poi c'è Giovanni Storti e Giovanni Esposito che hanno dei ruoli molto corposi e molto divertenti, insomma, e poi il montaggio oltre alle riprese, insomma è stata tutta una cosa molto bella. Ovviamente il film, insomma il cinema è un lavoro collettivo, quindi quando parlo al plurale sempre, non è plurale maiestatis, ma è proprio un plurale che accomuna tante persone che hanno lavorato insieme con entusiasmo e passione. È ovvio che è una mia creatura, insomma Zamora la considero proprio la mia creaturina che porto in giro sempre con grande piacere e orgoglio, perché mi chiedi come sta andando, l'apprezzamento da parte del pubblico è praticamente totale, è enorme l'affetto che mi arriva, che ci arriva attraverso gli applausi, le risate, la commozione, perché è una commedia che ha entrambe queste caratteristiche. E insomma, che la veda ne resta conquistato, questo mi fa molto piacere, quindi poterlo accompagnare nelle uscite in sala è anche motivo di gioia ulteriore, anche di poter toccare con mano l'entusiasmo appunto di chi a volte magari dice non pensavo che nell'opera prima, insomma nell'esordio alla regia ci fosse tanta qualità, e ovviamente vabbè, io riporto cose che mi dicono, non è autoincensamento, ma mi fa piacere veramente tutto questo. diciamo che l'unico neo in tutto ciò, come ho letto stamattina sui giornali, abbiamo superato la prima metà di aprile, che si chiama April-Giugno, tanto era caldo, e stiamo per affrontare April-Gennaio, perché la seconda metà sarà un po' più fresco, e però sapete bene che quando fa caldo, soprattutto i primi caldi, la gente non vede l'ora di andare al mare, e quindi questo ha un po' nuociuto all'accesso, al numero, diciamo, sala degli spettatori. Zamora continua a difendersi molto bene, diciamo, anche rispetto alla tendenza, resiste bene. Certo che se poco poco avesse fatto un aprile normale, con temperature normali, diciamo, probabilmente saremmo anche a numeri ben più alti, diciamo, rispetto agli incassi, ma questo è più per dare, diciamo, soddisfazione anche al produttore Agostino Sacca, che anche mi ha spinto lui, e la regia, è stato lui a crederci, e ovviamente sarei ben felice se, insomma, anche da, ma lui da questo punto di vista dice che è contento lo stesso, quindi insomma va bene anche da quel punto di vista lì. E poi spero che Zamora resti in sala, appunto, abbastanza a lungo prima di passare poi nelle piattaforme. E comunque il film è stato venduto già in oltre 30 paesi del mondo, per cui io confido che possa uscire anche in Australia.
Sicuramente arriverà, tra l'altro c'è l'Italian Film Festival in Australia, insomma io ci sono andato tantissime volte al cinema in Australia a vedere film italiani, arriverà anche Zamora, sono contento, io ho dato un'occhiata, in realtà Neri sta andando bene, insomma anche a livello di incasso vedo che la linea è molto buona anche rispetto ad altri film, e ti dico... Ti confermo tutto quello che ti stanno dicendo, perché anche a me è piaciuto molto, sono onesto, anche se hai le spalle belle, larghe, di certo non hai bisogno di questa mia premura, io l'ho guardato con gli occhi dell'amico che spera che l'altro amico non abbia fatto cavolate, non so come dirti, e invece sei stato bravissimo, come non avevo dubbio. Il film è bello, è girato bene, ho apprezzato tanto, io non capisco tantissimo di cinema, ma lo vedo, quindi ho apprezzato tanto i colori, le atmosfere, questa fotografia fumosa, nebbiosa, quasi da noir, che va a creare però un contrasto con quello che in realtà è un film anche molto divertente, ci sono momenti in cui si ride tanto, ecco, questo contrasto lo hai cercato, lo hai voluto, perché è una delle cose che mi hanno fatto trovare te nella pellicola, ho detto, questo è proprio Neri.
Sì, Lorenzo, perché per me, insomma, vabbè, lo sappiamo, la vita per tutti, non soltanto per me, è un alternarsi, diciamo, di momenti felici, in cui si ride, si scherza, e momenti magari un po' tristi, malinconici, legati a qualcosa che ci sta dentro, a qualche preoccupazione o dolore, quindi... Per me fare cinema è un po' restituire questa realtà della vita, che è fatta appunto di toni e di chiaroscuri, ed è anche un po' un modo per rifarmi da quel tipo di cinema che mi ha formato, che mi ha entusiasmato e che mi ha appassionato, che è quello della grande commedia all'italiana cosiddetta, insomma, dei maestri da Risi, Monicelli, Scola, ma anche passare poi a Pupi Avati, con il lavorato molto, per fortuna, e insomma ad altri maestri che vengono da lontano e che quindi mettevano nei loro film, a partire già dalla sceneggiatura, in questo caso insomma mi fa piacere ricordare gli altri amici co-sceneggiatori con cui abbiamo scritto, ovvero Maurizio Careddu, Paolo Mammini, Alessandro Rossi, insomma si scriveva innanzitutto per descrivere appunto quell'Italia di quegli anni lì, e in qualche modo questo film è ambientato in quell'Italia lì, anche se è stato quasi un caso per me scegliere quell'ambientazione, perché io ho scelto proprio la storia a partire dal carattere del protagonista, nel quale un po' mi rivedevo, cioè secondo me il film è pervaso dal tema dell'inadeguatezza, nella quale tutti quanti prima o poi finiamo per cadere, magari in età adolescenziale o in altri passaggi della vita, e quindi poter restituire un po' quell'imbarazzo, quella da una parte voglia di prendersi un po' la vita senza guardarsela scorrere davanti, ma al tempo stesso averne anche un po' timore di sbagliare. Invece uno dei messaggi del film è proprio quello di buttarsi, come fa l'improvvisato portiere nella storia, e per poi rialzarsi anche se ci si fa male o insomma si commettono degli errori. L'importante è ripartire sempre, poterlo fare con l'ironia, il sorriso, e accettando anche quello che la vita ci pone, e anche dei no che possiamo anche ricevere magari da persone con le quali vorremmo condividere un percorso, che magari invece abbiamo deluso e che per qualche ragione voltano lo sguardo dall'altra parte. Bisogna rispettare questa volontà, accettare appunto, soprattutto se questo no proviene dalle donne, e se donne per tornare ai giorni nostri, troppo spesso innocentati da una donna e presi per sì dagli uomini, che poi forzano la mano in maniera anche violenta e purtroppo qualche volta anche molto molto tragica.
Assolutamente. Beh, Neri, c'è ovviamente questo ruolo, no? Il portiere, che è un ruolo particolare. Io per deformazione professionale, insomma, che abbiamo anche in comune, questa passione per la forma canzone, no? E per i cantautori, a me è venuta in mente una canzone di Morgan dei Blu Vertigo, che dice a un certo punto: giuravo che avrei fatto il portiere, era l'unico a differenziarsi, pensavo non fosse della squadra, era vestito meglio e stava fermo. Una frase che a me è sempre piaciuta moltissimo e che mi ha fatto riflettere, insieme anche, cioè il tuo film mi ha fatto riflettere poi, collegandomi anche a questa frase, al ruolo del portiere, che è un po' abbastanza simile a quello del cantautorato. Cioè, se c'è un ruolo nel mondo del calcio simile a quello del cantautore nel mondo della musica, è proprio quello del portiere. Cioè, ce l'hai un po', subisci un po' questo fascino, no, di questo tipo di ruoli, perché come sappiamo sei anche molto innamorato dei cantautori.
Beh sì, è vero che il ruolo del portiere poi è una sorta di eccezione, perché è l'emblema della solitudine all'interno di uno sport di squadra, per cui un portiere potrebbe starsene anche solo tutta la partita se la sua squadra è molto forte, da stare sempre nell'altra metà avversaria e quasi neanche toccare un pallone a partita, oppure viceversa essere assoluto protagonista, no, bombardato magari dai palloni della squadra avversaria. Può essere eroe o, diciamo, fonte di disperazione e di sconfitta per la squadra se fa degli errori. Quindi è sicuramente un ruolo, forse il più epico tra tutti, perché qualsiasi altro ruolo non ha le stesse caratteristiche. Come diciamo nel film, per fare il portiere bisogna essere un po' matti e sicuramente bisogna essere portati, perché ci sono anche delle caratteristiche proprio psicologiche che portano qualcuno a scegliere di fare il portiere, un po' come ricordate sotto nella canzone dei Blu Vertigo, che poteva ben figurare anche tra le canzoni della colonna sonora che è stata composta nei pezzi originali da Pacifico, con cui sono amico da molti anni, e poi ovviamente ho scelto 5 pezzi degli anni 60, Nada, Gaber, Bindi, Jimmy Fontana e Gianni Morandi, che fanno da cornice proprio musicale a questa storia. Beh, i cantautori sì, in qualche modo forse sono legati a un'idea, diciamo, di solitudine, se li si pensa da soli mentre compongono e scrivono appunto musica e parole. A differenza, diciamo, portiere, la bellezza di chi fa musica, di poter condividere quello che crea, quello che scrive col pubblico che si trova davanti, si crea, come sappiamo bene, quando si sta sul palco, una circolarità col pubblico che magari apprezza le tue parole e magari te le canta prima ancora che tu possa cantarle. Quindi pensa che è bello, insomma, non so se è capitato anche a te, di un pubblico che canta a voce alta le parole sulla musica che stai suonando dal vivo, e tu ti godi lo spettacolo di qualcuno che interpreta le tue parole in maniera così massiccia. Quindi ci sono delle differenze comunque.
Sì, mi è capitato, ho avuto questa fortuna e ti assicuro, è tanta roba. C'è anche un altro collegamento tra musica e cinema che mi è venuto in mente pensando al tuo film, ma anche ad altri che sono usciti di recente, italiani parlo, e che sono andati molto bene, in alcuni casi benissimo, altri comunque si sono difesi alla grande, pur essendo, non so, sembra strano utilizzare questo pur, ma pur essendo film di qualità, sono andati e stanno andando molto bene. Ecco, ho pensato che siccome cinema e musica hanno molte cose in comune, in realtà forse si può dire che il cinema ci è arrivato un po' prima al fatto che la qualità può anche andare bene a livello commerciale, ci è arrivata un po' prima della musica. Cioè, sto vedendo tanti film italiani fatti bene, con un bel senso, un bel significato, eccetera eccetera, che vanno anche molto bene. In musica forse non siamo proprio allo stesso livello. Tu che ne pensi?
Ma sai, poi è sempre sempre difficile, insomma, ci sono delle formule misteriose per cui magari qualcosa riesce a intercettare benissimo il sentimento del pubblico in quel momento lì, che sia canzone o film, e altre cose magari sono anche giuste ma capitano forse nel momento sbagliato, semplicemente in controtendenza. Quindi quello, secondo me, poi il tempo rende merito laddove uno riesce comunque a farsi notare, può rendere merito al valore di una canzone o di un film, quindi è proprio nel tempo che qualcosa può restare o scomparire. Di certo è vero che tra tanti film usciti in Italia ultimamente, insomma, ci sono opere anche di amiche, amici, colleghi e colleghe che hanno esordito come me alla regia, su tutti sicuramente il fenomeno di Paolo Cortellesi, che ha aiutato molto, diciamo, le finanze del cinema italiano, un ottimo film che è capitato anche in un momento appunto in cui c'era terreno molto fertile, no, per parlare anche della violenza sulle donne, e che quindi ha goduto anche di questa spinta, diciamo, proveniente dalle condizioni sociali. Ma ci sono anche, non lo so, il film di Michele Riondino, che è la realtà di Taranto, da cui proviene, oppure l'esordio di Claudio Bisio, di Michele Ramazzotti. Insomma, sono film che sicuramente ognuno ha qualcosa da dire, e sicuramente il pubblico li ha apprezzati molto, e sono film che resteranno, diciamo, anche nella storia. Adesso cito questi, ma ce ne saranno anche altri che non mi vengono in mente. Per cui evviva il cinema italiano di qualità, il cinema che dimostra che, insomma, con cura, attenzione e talento si possono ottenere ottimi risultati, e io spero di vedere sempre film di qualità, perché poi la qualità in ogni caso non significa comunque essere di nicchia o settoriali, significa comunque avere un linguaggio che abbraccia, perché, insomma, il mio film, adesso parlando nel caso di specie, è un film che coinvolge molto, quindi insomma, ovviamente c'è tutta la qualità, come tu dicevi, quindi riporto le tue parole, ma c'è anche la volontà e il desiderio di abbracciare più gente possibile, che si possa riconoscere magari nella figura del protagonista o in quegli anni o in quell'atmosfera. Quindi non penso mai che qualità sia opposta alla quantità. Penso che le due cose possano anche coniugarsi tranquillamente, e che sia giusto invece procedere proprio su quest'ordine di idee, perché a me, per esempio, dispiace molto quando vedo film fatti senza criterio, italiani appunto, con soldi, fondi sprecati, che poi fanno anche una cattiva pubblicità al cinema italiano. Quindi quando vedo quei film lì, insomma, ci resta un po' male, perché da spettatore magari sono deluso, ma anche perché penso che con gli stessi soldi magari dati in mano a qualcuno con più idee o più talento o più passione, si poteva tirar fuori magari qualcosa di più che sostenesse il cinema italiano, anziché magari farlo regredire, perché in certi passaggi storici, diciamoci la verità, insomma, il cinema italiano ha attraversato dei momenti in cui non è stata proprio la qualità a guidare le scelte.
Ah sì sì, ma credo pure di capire bene a cosa e a chi ti riferisci, ma lasciamo stare, sei stato già molto molto preciso. Neri, un'ultima battuta sul film, poi veramente ti lascio andare, che sei impegnatissimo. Io ho notato una cosa in questo film, forse non te l'ha fatta notare nessuno, ma tu, ovviamente, ci sei anche tu nel primo film che dirigi, reciti, canti pure la colonna sonora, ovviamente è molto tuo. C'è soltanto un'imitazione in questo film, e non la fai tu, l'hai fatta fare ad un altro attore. Io ho notato questa cosa perché, insomma, conoscendoti, so che negli ultimi anni hai abbandonato abbastanza le imitazioni. Io l'ho visto un po' come un addio a quest'arte che tanto ti ha dato e tanto ti ha permesso poi di proseguire e di continuare questa tua carriera, che, insomma, si sta dimostrando eccellente. È stato un po' un addio questa mossa, insomma, non lo fai tu l'imitazione, la fa qualcun altro.
Ma quale?
C'è un pezzetto dove il papà del protagonista fa Mike Buongiorno.
Ah, vabbè, sì sì, ma lì era lui che prende in giro suo figlio. Giuseppe Antignati, bravissimo attore che ho scelto sulla carta proprio prima, cioè per amicizia, quando l'ho chiamato gli ho proposto il ruolo così senza provina, ha detto: ma non è possibile, per giù di Bergamo, sono 20 anni che non ci vediamo, come hai fatto a pensare a me? Dico: ah, perché avevo in testa te per questo ruolo, così molto simpatico. Beh sì, lui in quel caso lì fa un po' il verso a Mike, dopo che Mike ha fatto una domanda, tra l'altro appunto in quel caso l'ho dovuto fare veramente io, imitare Mike Buongiorno perché non c'era nell'archivio Rai niente che potesse essere quella domanda lì.
Ah, ma veramente? Quindi dalla televisione in realtà sei tu che la fai?
Sì, la prima volta no, la prima volta sono domande vere. Tra l'altro c'è un anacronismo, ma necessario perché diciamo il film è ambientato nel 65-66, non è che conduceva un programma che si chiamava La Fiera dei Sogni, ma non c'era traccia negli archivi Rai di questo programma, quindi per fare quella scena in cui tutti i vicini di casa Vismara si spostano con la loro sedia ad assistere a quel programma, abbiamo dovuto prendere il programma più vicino che era un rischio tutto del 70, però siamo in bianco e nero, insomma diciamo al di là di questo aspetto a me interessava comunque raccontare quel fenomeno appunto sociale, quindi sì, io qua e là mi sono dilettato a fare dei piccoli divertissement, come si dice, all'interno, perché ho fatto quella voce di Mike Buongiorno, anche i radiocronisti quando stanno, c'è tutta la gente lì nel bar ad ascoltare tutto il calcio minuto per minuto, insomma, quindi non so se te ne hai accorto, ma insomma qua e là faccio comunque capolino, anche se non è dichiarato, ovviamente.
No, non me ne ero accorto, quindi ho toppato clamorosamente la domanda, ma sono contento perché ho scoperto così un aneddoto molto, molto interessante che secondo me in pochi possono aver colto, perché insomma sei particolarmente bravo, lo sappiamo, e quindi ci hai fregato un po' in tanti, secondo me. Tra l'altro io, Neri, forse non ti ricordi che io ho una registrazione della Minoranza fatta tutta a imitazioni, non l'ho ancora pubblicata, quindi posso ricattarti quando voglio. Ricordatelo. Neri, adesso ovviamente sei in promozione, stai andando in giro, quali sono, insomma, cosa prevedono i tuoi prossimi mesi? Suppongo che il film ti terrà ancora occupato per un po', ma poi c'è teatro, c'è musica, insomma, come continuerà questo 2024 per Neri Marcorè?
Beh, adesso siamo in scena al Quirino di Roma, perché ho ripreso la tournée della Buona Novella che avevo interrotto per promuovere Zamora, appunto, e andremo avanti fino a fine maggio tra stop and go, diciamo, perché alcune date le ho potute recuperare verso metà maggio, e in autunno debutterò in un musical che è Sherlock Holmes con la Compagnia delle Formiche e la regia di Andrea Cecchi, e fino a gennaio, dove poi a febbraio riprendo per la terza stagione La Buona Novella, quindi insomma diciamo c'è molto teatro da qui in avanti. In questo presente mi godo questo Zamora che è appunto ancora in corso, qualche spettacolo lo farò quest'estate, parteciperò a qualche festival sempre per Zamora, qualche concerto lo farò, però me la prendo un po' tranquilla, insomma, quindi è stato un anno molto molto proficuo, molto pieno di cose che mi hanno riempito di gioia e di vita questi mesi, per cui mi va anche di godermelo questo presente, quindi non ho ansia di accumulare chissà quanti altri lavori da qui in poi, quindi un'estate sicuramente varia, con un po' di vacanza, un po' di riposo, e spero appunto tanti festival, già alcuni hanno già richiesto appunto Zamora anche all'estero, per esempio. Poi davvero, se capita di venire in Australia a fare un giro e portare la presenza del pubblico appunto italo australiano il mio film, sarò ben felice.
Vedrò che posso fare. Io invito tutti gli ascoltatori.
Avrò bisogno di un cicerone, ovviamente.
Ovviamente, ci mancherebbe altro, no? Io invito tutti gli ascoltatori che sono in Italia ad andare al cinema a vedere Zamora, il primo film da regista di Neri Marcorè. Fidatevi, è proprio un bel film, non è soltanto perché è un amico mio, ma è proprio bello, è stato bravo. E a quelli invece che sono in Australia, aspettatelo, arriverà sicuramente anche in Australia. Neri, è stato come sempre un grandissimo piacere, io e te ci vediamo sicuramente prestissimo, e niente, ti aspettano in Australia.
Grazie, allora un saluto a tutte le australiane, gli australiani, e grazie a te Lorenzo, sempre un piacere, a presto.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.